ultimo appuntamento con il nostro dossier intitolato Pensare lo spazio in modo nuovo, architettura e inclusività, curato da Cristiana Coletti e Emanuela Burgazzoli. Oggi torniamo a parlare di spazi da trasformare in spazi di partecipazione con Lucia Ferretti. Benvenuta ad Alphaville.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno, Lucia Ferretti ha conseguito un diploma di specializzazione in beni architettonici del paesaggio presso l'Università di Venezia, oggi collabora con lo studio Bettini Architetti di Bologna e dal 2023 collabora anche con la Pinacoteca Nazionale di Bologna, dove si occupa dei temi della sicurezza all'interno delle sedi museali storiche. Ecco, la progettazione di edifici e città si è basata sempre su un utente standard, ma essere inclusivi in architettura significa accogliere tutti, ne parlavamo in questi giorni, ovvero una pluralità di corpi vulnerabili, di persone che non rientrano necessariamente nel modello definito cosiddetto appunto normale. Lucia Ferretti, la disabilità risiede nella persona o nella società?
Dunque, il concetto di disabilità ha avuto un'ampia evoluzione nel corso dell'ultimo secolo. I primi studi sull'accessibilità che sono stati svolti in America nel secondo dopoguerra si sono sviluppati sì per rispondere all'inadeguatezza di questo modello antropometrico standard, però anche in questo caso rivolti comunque ad una categoria estremamente ridotta, cioè quella dei veterani di guerra, quindi anche in questo caso si considerava solamente l'uomo bianco che aveva subito sì una menomazione, ma comunque di una classe media, non razzializzato. Poi col tempo la sensibilità su questo tema si è notevolmente evoluta grazie anche alle lotte intersezionali per i diritti che si sono svolte nel corso degli ultimi decenni. La disabilità, sappiamo, in realtà non è un attributo fisico, sensoriale o mentale della persona, ma è una condizione in cui questa si trova a vivere in un determinato momento della propria vita e la disabilità si genera dall'interazione tra le caratteristiche della persona e l'ambiente che spesso non è pensato e costruito per lei. Considerare la disabilità come un attributo fisico, sensoriale o mentale della persona significherebbe responsabilizzarla della sua mancata capacità di adattarsi allo spazio, quando invece è la società normocentrica ad essere disabilitante verso tutti coloro che non rientrano nel cosiddetto ideale di normalità. E scrive bene Fabrizio Acanfora quando dice che lo stato di eccezione in realtà non è la disabilità, perché questa è una condizione in cui tutti potremmo trovarci a ricadere nel corso della nostra vita, anche semplicemente con l'invecchiamento.
Sì, sì.
La condizione realmente fragile e temporanea invece è quella proprio dell'abilità.
Ecco, la prima barriera dunque è l'abilismo, una forma di discriminazione nei confronti della disabilità che può assumere varie sfumature.
Esatto. L'abilismo è proprio la prima forma di discriminazione delle persone disabili e spesso si graficizza per renderla più comprensibile con la cosiddetta piramide dell'abilismo, che individua alla base di questo schema quelli che sono i comportamenti socialmente più accettati e al vertice invece abbiamo i comportamenti più gravi che quindi non sono accettati dalla società. Alcuni esempi di questi comportamenti discriminatori, quelli che sembrano apparentemente innocui, ma in realtà non lo sono perché tutti sono esito della medesima matrice discriminatoria, sono ad esempio il paternalismo, la pietà o l'indifferenza, cioè quando ci troviamo ad assistere a una discriminazione ma scegliamo di non reagire perché in fondo non ci riguarda, ci diciamo. E altri esempi di abilismo sono la creazione di spazi o servizi che non sono accessibili e quindi escludono determinate categorie di persone dalla vita educativa, lavorativa, sociale. E poi si arriva all'apice di questa piramide che sono la segregazione, molestie, violenze, fino ad arrivare ai crimini d'odio.
Ecco, Lucia Ferretti, in un suo recente contributo sul Giornale dell'Architettura, lei accosta disabilità e genere, due concetti che sembrano molto distanti tra loro. Che cosa condividono e in che misura rientrano nel tema dell'inclusività in architettura?
Sì, parlare di disabilità e genere può sembrare un voler mettere insieme due concetti molto distanti. L'identità di genere ha una dimensione psicologica e culturale e racconta il nostro sentimento di appartenenza e di identificazione nei modelli sociali di femminilità, mascolinità o non binarietà. La disabilità invece non è un attributo della persona, ma è una condizione, come vedevamo, in cui l'individuo si può trovare a vivere appunto temporaneamente o permanentemente. Sembrano quindi due concetti molto distanti, ma in realtà condividono una percezione comune, nel senso che entrambi sono definiti a livello sociale in termini di ciò che è normale e ciò che è diverso. E in base a questo, di conseguenza, si viene inclusi o esclusi dalla vita collettiva e di conseguenza dagli spazi in cui tale socialità dovrebbe poi esplicarsi.
Quando si parla di barriere non si intendono soltanto quelle architettoniche, ma anche quelle sensoriali e cognitive. Barriere che restano però invisibili, cosiddetti, insomma, privilegiati, è così? Secondo lei?
Esatto, esatto. Il privilegio è proprio legato all'inconsapevolezza del vantaggio che si sta vivendo. Non percepiamo le barriere, che siano fisiche, mentali o cognitive, se non le viviamo direttamente, e quindi non avvertiamo neanche la necessità di modificarle. Le persone privilegiate sono quindi inconsapevoli di essere avvantaggiate rispetto ad altre, proprio perché non si sono mai dovute preoccupare di determinati temi. Una persona che non ha una disabilità motoria non presterà probabilmente attenzione alla pendenza della rampa che sta percorrendo o se il marciapiede lungo cui cammina è dissestato o meno. Una persona giovane o comunque in salute non si stancherà a stare a lungo in fila a uno sportello o in un museo. Chi è magro o normopeso non avrà problemi a sedersi sul sedile di un treno o di un aereo. Nessuno di loro, inoltre, probabilmente si renderà conto, avrà consapevolezza del privilegio che accompagna queste loro azioni quotidiane. Rientrare tra i privilegiati in realtà è un caso, non è un merito, e allo stesso tempo non è una colpa trovarsi tra le persone più svantaggiate.
Ecco, Lucia Ferretti, nella sua pratica professionale, come riesce a tener conto di questa pluralità di vissuti e quindi rispondere, insomma, ad esigenze molto diverse, anche ad esempio come faceva l'esempio prima in un museo?
Dunque, diciamo che il tema della progettazione dell'accessibilità è abbastanza complesso, nel senso che non si tratta della semplice applicazione di una normativa o di uno standard numerico, perché effettivamente occorre cercare di rispondere a questa molteplicità di istanze, cercando di ascoltare tutte le esigenze delle persone per cui si sta progettando. E ritengo inoltre che sia anche necessario però essere consapevoli di una cosa, che l'accessibilità è un tema, come vedevamo, in costante evoluzione, non solo perché vengono sviluppate nuove tecnologie, nuovi strumenti, ma anche perché, come abbiamo visto, è proprio la sensibilità con cui si osserva il tema ad essere in continuo cambiamento. Le stesse lotte delle persone con disabilità per il riconoscimento dei loro diritti sono un campo perennemente aperto. I diritti non sono mai acquisiti in via definitiva, vanno mantenuti, e quindi è evidente come sia anche ancora lunga la strada per il superamento dell'abilismo. Quindi la progettazione deve saper ascoltare queste istanze in modo partecipato, ma anche assecondarne le evoluzioni. Il tema poi si complica, nel senso, o meglio, si arricchisce quando ci si interfaccia con degli edifici monumentali, con dei beni architettonici, quindi dove all'istanza dell'accessibilità si somma quella della conservazione e della tutela. Io ritengo che in questo caso i due temi in realtà non siano tra loro contrapposti, non dobbiamo scegliere tra il fare un buon progetto di accessibilità o un buon progetto di conservazione, ma i due temi sono intrinsecamente connessi. Un buon progetto di accessibilità garantisce la fruibilità del bene culturale e quindi lo mantiene in vita, ne garantisce quindi indirettamente la conservazione.
Dunque, l'inclusività, abbiamo capito, non è un tema meramente tecnico, ma coincide con una forma di appartenenza e anche di cittadinanza. Ne abbiamo, secondo lei, sufficientemente consapevolezza oggi?
Dunque, Allora, diciamo che a livello urbano i temi sono abbastanza analoghi a quelli architettonici, nel senso che comunque la progettazione alla scala urbana, alla scala della città è ancora spesso strettamente interconnessa a un determinato modello, quindi anche qui, come abbiamo il modello antropometrico. In architettura a livello urbanistico ci rivolgiamo spesso alle categorie da sempre più considerate e rappresentate, escludendone spesso altre, quindi consideriamo l'uomo bianco di ceto medio, escludiamo poi le donne, le persone razzializzate, le persone con disabilità, eccetera. Quindi sicuramente storicamente c'è stata questa proprio assenza di prospettiva, che però nel corso del tempo ha avuto anche come reazione lo sviluppo di modelli progettuali che reagiscono poi a queste mancanze. Un esempio è l'urbanistica di genere, quindi che riconosce le città come specchio delle disuguaglianze sociali e propone un punto di vista più ampio rispetto alla pianificazione tradizionale.
Sì, prego.
Prego, ho intero. No, concludo dicendo che quindi sicuramente a livello di consapevolezza che abbiamo acquisito o meno nel corso dell'ultimo secolo, direi. Sicuramente gli studi critici sull'accessibilità, gli studi di genere hanno avuto un notevole impulso e in determinate bolle sociali credo che la sensibilità al tema abbia raggiunto livelli di consapevolezza molto alta. Tuttavia, credo che non si possa ancora dire lo stesso rispetto a quanto avviene oggi al di fuori di queste bolle sociali, nel senso che oggi mi sembra che qualcosa di estremamente a rischio sia proprio il mantenimento dei diritti che fino ad ora sono stati acquisiti e l'acquisizione di quanto ancora manca. Quindi credo che barriere mentali rispetto a questo tema siano cadute, si siano fatti molti passi avanti, ma oggi è necessario mantenere le consapevolezze che si sono acquisite e prestare attenzione a non elevare invece barriere più alte.
C'è ancora molta strada da fare. Grazie infinite a Lucia Ferretti, architetta, collabora con lo studio Bettini Architetti di Bologna. Dal 2023 collabora anche con la Pinacoteca Nazionale di Bologna, dove si occupa dei temi della sicurezza all'interno delle sedi museali storiche. Grazie ancora, a risentirci.
Grazie a voi, arrivederci.
Vi ricordo che a questo tema, l'architettura inclusiva, anche Voci Dipinte, ha dedicato una puntata il 12 ottobre, che potete ovviamente riascoltare sul nostro sito. E sul tema domani Moby Dick dedicherà una nuova puntata dal titolo Progettare per, progettare con, a cura di Alessandro Bertellotti, con quattro ospiti: Elio Schinini, direttore della Pinacoteca Zust, Valentina Cima, architetta e curatrice del Museo Storico e Etnografico della Valle di Blenio, Bruno Buzzini, titolare del Dicastero Opere Pubbliche e Ambiente del Municipio di Locarno, e Mattia Lepori, capo Dicastero Territorio e Mobilità Bellinzona, a partire ovviamente dalle 10.